Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, prima qualche avviso, come sapete stamattina, essendo le palme, ci sarà una liturgia più con la processione, eccetera, che comincia un quarto d'ora prima, alle 11. Vabbè, noi finiremo non a ridosso, ma lasceremo un po' di tempo. E poi invece un'altra cosa è che in aprile l'incontro che doveva essere, non mi ricordo quale, il 10, sarà invece il 25, che è un lunedì, perché non posso farlo, allora devo spostarlo, e allora è la festa della, è un lunedì però è la festa della Repubblica. Allora per chi c'è vorrà esserci, l'incontro sarà la mattina con anche, facciamo una celebrazione, probabilmente la faremo qui, cioè essendo poche persone, sarà un po' più una giornata di ritiro perché la celebrazione la facciamo anche un po' dopo, cioè alle 11:30, in modo da, qui cominciamo 9:15, 9:30 inizierei, cominciamo un attimo dopo e però poi lasciamo anche un po' di tempo. E comunque poi sarà dato anche degli altri annunci. Bene, allora continuiamo a scorrere nei vari campi biblici alla ricerca di vicende di coppie più o meno regolari, più o meno felici, più o meno complicate, no? Che come stiamo vedendo anche negli incontri precedenti, sono la vita umana, cioè quindi sono i percorsi, sono molto umane, ecco, no? Proprio perché la Bibbia parla di noi. Allora, solo un accenno, oggi vediamo alcune, su qualcosa, su qualche percorso ci fermiamo un po' di più a lungo. Tanto per introdurci, due flash su due percorsi che troviamo nel libro dei Giudici. Attenzione, il libro dei Giudici viene detto libro storico, ma in realtà naturalmente quando sentiamo questa parola per la Bibbia noi dobbiamo coglierla con interpretandola e non aspettandoci direttamente che siano dei resoconti proprio storici così come noi li intendiamo. Per cui qui fra l'altro è un testo che probabilmente è scritto anche questo nel post-esilio, cioè quindi siamo nel V secolo avanti Cristo, che narra di vicende che sarebbero avvenute intorno al XII secolo avanti Cristo, quindi 7 secoli prima, diciamo, no? Questo ci fa dire ancora, ma vediamo un po'. E questi giudici, come sapete, che non sono giudici nel senso nostro, ma piuttosto dei condottieri. Questo libro parla di vicende legate a un'entrata del popolo di Israele, delle tribù, non tanto in maniera veloce e con una guerra santa che è vittoriosissima, come narra il libro di Giosuè, anche questo storico, punto interrogativo, e piuttosto un'entrata lenta delle migrazioni e che porteranno a contatti ora amichevoli, ora di scontro con le popolazioni locali. E normalmente in questi scontri c'è una modalità letteraria che ritorna, cioè che Israele pesca davanti al Signore, il Signore li mette in mano dei nemici, di popolazioni che li opprimono, loro gridano al Signore, il Signore suscita un giudice, un condottiero che raduna le tribù, crea un esercito, sconfigge i nemici e, attenzione, torna a fare quello che faceva prima. Anche questa è una cosa interessante, no? Cioè, chissà se potesse essere un esempio per tanti nostri politici, eccetera. Allora, quindi racconti, già anche questo fatto della struttura letteraria che ritorna uguale ci fa capire che è più una narrazione. Tra queste narrazioni, la più narrazione che c'è è Sansone, no? Ricordate, che è un giudice, però veramente con Sansone è un, un racconto, fra l'altro un racconto potremmo dire consolatorio, probabilmente scritto veramente dagli ebrei in esilio, quindi in un tempo in cui erano oppressi, e come sapete nell'oppressione per consolarsi si creano i supereroi. Anche noi abbiamo i nostri supereroi che ci difenderanno, buonissimi, no? Eccetera, eccetera. Sansone non è che poi sia proprio buonissimo, eccetera. Tra l'altro si potrebbe dire quasi un femminaro, cioè nel senso che è attratto a diverse storie con donne, e quindi tra l'altro donne, molte dei filistei, quindi questa popolazione con la quale storicamente Israele avrà scontri, ricordate Davide e Golia, quindi con popolazioni tendenzialmente nemiche, anche poi forse nemiche proprio non erano, tanto che si hanno degli scambi, anche dei matrimoni, fino a la penultima scena, no? L'ultima scena, ricordate, è quella che lui ormai sconfitto, con gli occhi che gli erano stati cavati, era messo in una sala dove i filistei stavano banchettando, lui era incatenato alle colonne, però gli ricrescono i capelli e allora butta giù le colonne e tutto quanto questo palazzo, muore Sansone con tutti i filistei. Una frase che ci torna, no? Però ecco, noi vediamo il momento della caduta a causa appunto di questa sua ricerca, di questa relazione con questa data, capitolo 16, dice versetto 4: in seguito si innamorò di una donna della valle di Sorek che si chiamava Dalila. Attenzione, Dalila, anche qui, vedete, i nomi, Sansone ha a che fare, il nome ha a che fare con il sole, quindi questo tipo tutto esterno, tutto fogoso, tutto, no? Dalila ha a che fare con debolezza, fragilità. Oggi nell'ebraico moderno viene utilizzato anche per una persona magra, Dalila. Qualcuno dice poteva essere, forse era anche anoressica, non si sa, cioè, ma molto male, molto, è fragile questa fragilità, questa debolezza. Allora i principi dei filistei andarono da lei e dissero: seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande, come potremo prevalere su di lui per legarlo e domarlo, ti daremo 1100 sicchi d'argento. Dalila dunque disse a Sansone: spiegami da dove proviene la tua forza così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti. Sansone le rispose: si legasse con 7 corde d'acqua fresche, non ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Allora i capi dei filistei le portarono 7 corde d'acqua fresche, non ancora secche, con le quali lo legò. L'agguato era teso in una camera interna. Ella gridò: Sansone, i filistei ti sono addosso. Ma egli spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto. Allora intanto vedete una relazione di seduzione e di tradimento, non legata al tradimento, quindi come dire, siamo pur nella narrazione fantastica, ricordate un racconto, cioè siamo in quello che a volte invece non è tanto fantastico, cioè la seduzione, come dire, come luogo e come arma per far cadere l'altro. L'altra, sappiamo questo vale sia nei confronti degli uomini verso le donne che le donne verso gli uomini, no? Quindi una possibilità molto reale, purtroppo viviamo, di una sessualità, di un erotismo, di una fascinazione legata al volere il male dell'altro, a volere l'utilizzo dell'altro, no? Tra l'altro soldi, ci sono anche i soldi, no? La promessa di soldi, è un po' sempre sono degli ingredienti che tornano nelle vicende degli uomini. Allora, lei gliela chiede e Sansone non gli dice la verità, come, allora come dire, in questo rapporto giocato, no, sulla seduzione e sulla conquista dell'altro, non è che ci si fida neanche facilmente, cioè si sa che un po' si sente, non immediatamente tutti cadono. Poi Dalila disse a Sansone, ecco, ti sei burlato di me, e tu hai detto menzogne, ora spiegami come ti si potrebbe legare. Una lotta in cui naturalmente non si desiste, anche se non si è arrivati subito alla vittoria. Le rispose, se mi si legasse con funi nuove non ancora adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò, Sansone, i filistei ti sono addosso. L'agguato era teso nella camera interna. È interessante anche questo ritorno della camera interna, no? Cioè, come dire, è la camera interna, la cova, naturalmente, però è la camera interna poi anche del cuore. L'agguato è teso nel cuore. L'agguato è teso nel cuore, nel senso che poi il cuore è il luogo dove si combatte. No, cioè le seduzioni lavorano, ci prendono nel cuore, si combatte nel cuore. No? C'è un agguato che è nella camera interna. Sappiamo che quando uno è presa da queste dinamiche, il cuore è sempre là. Il cuore è sempre là. Il pensiero è sempre là. Allora, che cosa può togliere forza? Tra l'altro anche questo è interessante, no? Si vuole il segreto della tua forza. Quindi come toglierti forza? Per farti diventare come Dalila, no? Debole, fragile. Dalila prese dunque, eccetera, e gli ruppe con un filo lui che aveva le braccia. Poi Dalila disse a Sansone, ancora ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne. Spiegami come ti si potrebbe legare. Le rispose, se tu tenessi le 7 trecce della mia testa nell'ordito, le fissassi con il pettine del telaio, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Ella dunque lo fece addormentare, tese le 7 trecce sulla sua testa nell'ordito e le fissò con il pettine. Poi gli gridò, Sansone, i filistei ti sono addosso. Ma egli si svegliò dal sonno e strappò il pettine del telaio e dormito. Allora ella disse, come puoi dirmi ti amo mentre il tuo cuore non è con me? Interessante, no? Intanto utilizzo appunto, come dire, la parola ti amo, quello che tante volte mi piace sottolineare, no? Cioè di questo abuso, no? E tradimento, no? Dell'utilizzo. E poi questo, il tuo cuore non è con me, il tuo cuore non si è consegnato a me, no? Nella camera interna non ho vinto. E allora dice, già 3 volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove proviene la tua forza così grande. Ora, poiché egli lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato da morire. E gli aprì tutto il cuore e gli disse, non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Vedete che qui c'è un Sansone che si, come dire, pian piano si siede, pian piano si siede, non lotta più. Non lotta più, già in questo suo percorso segnato da ricerche di relazioni, perché sposa una, poi lascia la va a riprendere, tutto no, eccetera. Scusate, è come se poi in questa ricerca dell'amore, della relazione vera, autentica, uno pian piano no, si lascia andare e accetta relazioni che già non sono chiare, no? Perché questa donna che le chiede qual è il segreto, e lui, vedete, lui in qualche modo coglie, no? Questa cosa, c'è un pericolo, perché non glielo dice, per tre volte non glielo dice, però continua a starci. Come dire, a volte il problema è proprio lì, no? Cioè che noi pensiamo di poter controllare il male. Nel senso che il male non si presenta a noi in maniera con le corna, con la coda, il forcone, con aspetti terribili. Il male si presenta con pensieri, che ci però, no. E il problema è, Sansone, che pure con questa Dalila, no, fluisce, non gli dico subito, no, però ci sta. Ci sta. Ricordate che nella tradizione spirituale un grande insegnamento era mai dialogare con la tentazione. Mai dialogare con la tentazione. Nel senso che se già il fatto che ti metti a dialogare è una vittoria della tentazione. Perché? Perché no? Gli hai dato ascolto. E già quello voleva. Gli hai dato ascolto. E poi questa insiste, e a un certo punto, vedete, Sansone per noia, povero Sansone, no? Che vi dice il suo segreto. E tra l'altro il segreto che era legato a Dio, perché dice: nessun rasoio è passato sulla mia testa, perché io dalla mia nascita sono un nazireo consacrato a Dio. Vedete, anche qui c'è un dir meno rispetto a quel legame profondo con Dio che un credente sente, no? Che un credente sente. E che dovrebbe rimanere forte in ogni relazione, perché nella relazione con Dio sono collati. Rimanendo ancorato a Lui, ho forza per vivere la vera relazione con gli altri. Qui è come se Lui venisse, si consegnasse a questa donna venendo meno al suo essere di Dio. Di Dio. Cioè, vedete, c'è una cosa che a me piace sottolineare, ma perché credo che sia vera, quell'essere tutti di Dio sia di tutti cristiani. Cioè, mi spiego, nel linguaggio ecclesialese, tante volte, quando uno dice no, io voglio essere tutto di Dio, allora che cosa capiamo? Chi si vuol far suora? No. Una ragazza una volta, sai, una di quelle brave, no? Che vogliono far vedere che sono brave, allora mi dice, ma perché sai, io credo, no, faceva anche poi tutto un po' di drammatizzazione, no? Io credo che a me il Signore chieda tutto, no? Cioè come chiede, sai, a me. E io dico, guarda, tranquilla, perché a tutti Dio chiede tutto. A tutti Dio. Io ci credo profondamente. Nel senso che poi si sia sposati, si sia soli nel mondo, si sia religiosi o qualcos'altro, il Signore chiede tutto. Ma perché? Ma non per Lui, come questo Dio, no? Ma per noi, cioè che tutto di noi possa appartenere alla vita. E possa allora, in forza di questa appartenenza e gusto alla vita, riuscire a vivere le azioni, scusate il gioco di parole, con gli altri. A partire da un sentire questa appartenenza alla vita con il Signore, io ho forza per vivere in quella lotta per la vita nelle relazioni con gli altri. Allora vedete, Sansone che viene meno con Dio e si consegna a Dalila in questa relazione di trappola, di seduzione per la morte, legata al denaro, legata. Venendo meno, ci si consegna. E guardate, questo credo che sia vero per ciascuno di noi, Cioè c'è un nazireato, un essere consacrati a Dio, un amare la vita a partire dal Signore, che ci permette allora di vivere giuste relazioni. Se questo viene meno, perdiamo, abbiamo perso. Viene meno la forza, vedete? Lui glielo dirà, ma la forza gli è venuta già meno. E quindi andrà così, come sappiamo, non ci fermiamo, che allora le raserà il capo mentre lei dorme, mentre lui dorme, vedete questa trappola, eccetera, eccetera, e lui sarà preso e andrà verso la fine. Un'altra storia, meno fantastica, ma in qualche modo più triste, la volta scorsa l'avevo accennato, no? Ho detto che fra le pagine che ho letto della scrittura questa è una fra le più tristi, quindi preparatevi, la volete leggere, la leggiamo. E nel capitolo 19, dove allora si dice che in quel tempo, quando non c'era un re in Israele, un levita che dimorava all'estremità delle montagne di Efraim si prese per concubina una donna di Betlemme di Giuda. E allora un levita, un sacerdote, attenzione, nella tradizione ebraica i sacerdoti si sposano, adesso non sono più in servizio, cioè perché non c'è il Tempio di Gerusalemme, perché l'unico luogo dove i sacerdoti possono fare i sacrifici è il Tempio di Gerusalemme, ma dato che non c'è, perché al suo posto ci sono le moschee, i sacerdoti sono sospesi, non si prende, cioè come dire rimane in qualche modo quelli che portando il cognome Levi, Cohen, sono della tribù di Levi, però non si prende nessun sacerdote da loro perché non c'è il luogo del sacrificio. Allora, a quel tempo c'era un santuario, perché non c'era ancora Gerusalemme col Tempio, e quest'uomo prende una concubina. Questa è una concubina, non una moglie, non una moglie, cioè, dice un rapporto, come dire, di disimpegno, se si può dire così, no? Cioè di avere una donna, un uomo che ha preso una donna, a quel tempo ancora di più, immaginiamo in questa cultura dove la donna era un bene, che in qualche modo l'uomo acquistava dando qualcosa alla famiglia, eccetera, per tanti motivi, no? E dice, ma questa sua concubina provò attrazione verso di lui e lo abbandonò per tornare alla casa di suo padre a Betlemme di Giuda. Succede qualcosa tra loro, non ci viene detto bene cosa, e quindi lei non lo può vedere a un certo punto e se ne va. E vi rimase per un certo tempo, per 4 mesi. Suo marito si mosse e andò da lei per parlare al suo cuore e farla tornare. Adesso si parla di marito, vedete? Quindi prima concubina, adesso moglie, il testo rimane così, si saranno sposati però, nella narrazione non ci viene detto. Aveva preso con sé il suo servo e 2 asini, vedete, infatti per parlare al suo cuore, suo marito, quindi probabilmente pur in una situazione che parte così, c'è uno spazio di andare avanti. Quindi un matrimonio, un certo sentimento, perché lui si muove per parlare al cuore di lei, quindi no, qualcosa che... Ella lo condusse in casa di suo padre, vedete, ella non lo caccia, ma lo accoglie. Quando il padre della giovane lo vide, gli andò incontro con gioia. E notate, è appunto una buona accoglienza, un buon rapporto con questa figura di padre che lo accoglie. Il padre della giovane, il suo suocero, lo trattenne ed egli rimase con lui 3 giorni. Mangiarono e bevvero e passarono la notte in quel luogo. Il 4° giorno si alzarono di buon'ora e il levita si disponeva a partire. Il padre della giovane disse al genero, prendi un boccone di pane per ristorarti, poi ve ne andrete. E vedete l'insistenza di questo padre perché rimangano, l'offerta di mangiare, che di per sé, no? Sembra anche buona, vedremo che però avrà degli effetti tragici legati proprio al fatto che questo poi, lui si alza di buon mattino per partire, e il padre dice no, fermati, eccetera, alla fine partiranno tardi e vedremo che questo sarà un problema. Qui no, queste relazioni, come dire, con i familiari, che pure sono no, mosse da benevolenza, eccetera, però che, come dire, non lasciando liberi di partire per la propria strada, possono creare problemi. Qui ne creeranno grossissimi. E allora dice, così sedettero tutti e due insieme, versetto 6, mangiarono e bevvero. Poi il padre della giovane disse al marito, accetta di passare qui la notte, il tuo cuore gioisca. Quell'uomo si alzò per andarsene e il padre della giovane gli disse, ristorati prima. Così indugiarono fino al declinare del giorno e mangiarono insieme. Si vede che c'era anche un buon cibo, un buon vino, per cui sai, ti fermi, eccetera, fino al declinare del giorno. Quando quell'uomo si alzò per andarsene con la sua concubina e con il suo servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse, ecco il giorno, ora volge sera, state qui questa notte. Ormai il giorno sta per finire, passa la notte qui e rinconfortatevi, domani vi metterete in viaggio di buon'ora e andrete alle tue tende. Ma quell'uomo non volle passare la notte in quel luogo. Si alzò, partì e giunse di fronte a Jebus, cioè Gerusalemme, con i suoi due asini sellati, la sua concubina e il servo. Non si viaggia di notte. Non si viaggia di notte perché naturalmente immaginiamo già oggi, se è possibile, noi preferiamo viaggiare di giorno, però a quel tempo ancora di più di notte significava il tempo dei briganti, il tempo dei possibili incontri, no? Con persone pericolose. Però quest'uomo a un certo punto vuole andare, quell'altro lo teneva, questo già se ne voleva andare, e si voleva partire il mattino, questo lo teneva, alla fine, come dire, questo se ne va perché non ne può più, se ne va nel momento sbagliato. E arrivano davanti a Gerusalemme, attenzione, è la prima menzione di Gerusalemme che noi abbiamo. E, quando non era stata presa ancora da Dante, quindi è la città dei Gerusei. Quando furono vicini a Jebus, il giorno era molto avanzato, il servo disse al suo padrone, vieni, deviamo il cammino verso questa città di Gerusei, passiamo lì la notte. Il padrone gli rispose, non entreremo in una città di stranieri, i cui abitanti non sono israeliti, ma andremo oltre fino a Gabaa. E gli disse al suo servo, vieni, raggiungiamo uno di quei luoghi, passeremo la notte a Gabaa o a Rama. Così passarono oltre e continuarono di là, il viaggio. Il sole tramontava quando si trovarono nei pezzi di Gabaa, che appartiene a Beniamino. Si deviarono in quella direzione per passare la notte a Gabaa. Il levita entrò e si fermò sulla pianta della città, ma nessuno li accolse in casa per la notte. E se è già tardi, allora quando si chiudeva, perché naturalmente essendoci ladri e cose, uno si chiudeva e non apriva più a nessuno. E la situazione si complica, perché sono nella piazza e non... Quando ecco un vecchio che tornava la sera del lavoro nei campi, era un uomo delle montagne di Efraim, che abitava come forestiero a Gabaa, mentre la gente del luogo era beniamita, alzati gli occhi, vide quel viandante sulla piazza della città. Il vecchio gli disse, dove vai, da dove vieni? Quelli rispose, andiamo da Betlemme di Giuda fino all'estremità delle montagne di Efraim. Io sono di là, ero andato a Betlemme di Giuda, ora mi recco alla casa del Signore, ma nessuno mi accoglie sotto il suo tetto. Vedete, vedete come questo testo è molto successivo? Ci sono delle incongruenze storiche, perché la casa del Signore è il Tempio di Gerusalemme. Ma nel racconto storico non è ancora stata costruita, no? Vedete com'è? È una retrodatazione del racconto, ma in realtà anche lo scrittore mette sulla bocca delle cose che non c'erano già, perché la casa del Signore sarà costruita solo dopo che Davide conquisterà Gerusalemme, e Salomone il figlio costruirà la casa del Signore. Questo per farvi notare come questo testo è molto successivo. E allora questo lui gli racconta, e dice, ma nessuno mi accoglie, eppure abbiamo paglia e foraggio per i nostri asini, anche pane e vino per me, per la tua serva e per il giovane che è con i tuoi servi, non ci manca nulla. Come dire, io avevo chiesto accoglienza senza disturbare, perché i miei asini hanno il foraggio, io c'ho da mangiare, ma nessuno mi apre. Il vecchio gli disse, la pace sia con te, prendo il mio carico, a mio carico quanto ti occorre e non devi passare la notte sulla piazza. Così lo condusse in casa sua e diede foraggio agli asini. I viandanti si lavarono i piedi, poi mangiarono e bevero. Mentre si stavano riconfortando, alcuni uomini della città, gente iniqua, circondarono la casa, bussarono fortemente alla porta e dissero al vecchio padrone di casa, fa uscire quell'uomo che è entrato in casa tua perché vogliamo abusare di lui. Questo brano ha sullo sfondo il brano di Sodoma e Gomorra, dove ricordate in quel racconto tre angeli vanno a casa di Lot e vengono accolti da lui, gli abitanti della città andarono da lui, bussarono e dissero fa uscire quei tre uomini che hai accolto perché vogliamo abusare di lui. Allora attenzione, qui non è tanto il discorso, come è stato letto a volte purtroppo, dell'omosessualità, eccetera, eccetera. Qui è il fatto di, come dire, non accoglienza dello straniero diverso da me, della diversità. Della diversità. Cioè della diversità che in qualche modo, come dire, deve essere consumata. Deve essere mangiata. Pensate, a volte anche in un gruppo, quando arriva qualcuno di nuovo, c'è un interesse, c'è un per quasi conoscerli, quasi tra virgolette, no? Mangiare, eccetera, poi una volta c'è quelli. Allora qui è la problematica, la non accoglienza del diverso, ma in qualche modo la in questa, come dire, in questa vita che vive di consumo, pensate, anche nel nostro mondo consumistico noi siamo sempre, anche il marketing, no? Che cosa è? Le novità. No? Le novità. E si sta sempre dietro a... anzi molti prodotti tecnologici oggi molte volte dei gestori ci propongono delle cose di poter sempre andare al nuovo, no? Per poter mangiare il nuovo ed evitare la noia del conosciuto. E allora il padrone di casa uscì e disse loro, no fratelli miei, non comportatevi male dal momento che quest'uomo è venuto in casa mia. Vedete, qui c'è anche il dovere sacro dell'accoglienza che quest'uomo sta esercitando, no? Che era sentito anche molto più profondamente di noi, era un dovere davanti a Dio. Per cui loro erano stati accolti, per cui da quest'uomo se succedeva qualcosa, allora lui ne era responsabile, perché erano sotto la sua protezione. E allora dice, ecco mia figlia che è vergine, la sua concubina, io ve le condurrò fuori, violentatele, fate loro quello che vi pare, ma non commettete contro quest'uomo una simile infamia. Anche Lot, che aveva delle figlie, dirà, io vi do le mie figlie. Non è bello, certamente, non è bello. Dice un tempo antico dove più di oggi, nonostante che oggi ancora non è che siamo proprio allo stesso livello, ma più di oggi le donne non avevano nessun valore, nessuna dignità, no? Per cui per salvare l'ospite, il dovere della... si dice io ti do, no? le mie figlie... Dice, ma quegli uomini non vollero ascoltarlo. Allora il levita afferrò la sua concubina e la portò fuori da loro. Essi la presero e la violentarono tutta la notte fino al mattino, la lasciarono andare allo spuntare dell'alba. Vedete, non è il levita, ma è qualcosa che appartiene al levita. No, è una donna che viene, però per dire... notate anche qui, no? Come Gesù poi negli Vangeli tante volte aiuterà cercherà di aiutare gli uomini religiosi, a guardare, mentre gli uomini religiosi, come dire, etichettano, no? Tanti brani, per esempio, è una peccatrice, Luca 7, è una peccatrice. Gesù dirà a Simone, volgendosi verso di lei, vedi questa donna? Vedi questa donna? Anche nel brano dell'adultera, no? Quegli uomini che vanno a pescare l'adultera, e tra l'altro il libro del Levitico diceva che sia l'uomo sia la donna sorpresi in adulterio dovevano essere lapidati. Ma sapete, solidarietà maschile, no? Per cui l'uomo se ne va. La donna viene presa, buttata davanti a Gesù, e dice, la Torah dice questo. Ora, noi, questa è una che abbiamo sorpreso, un fragante adulterio, una adultera. La Torah ci dice di rapidare, tu che dici? E alla fine Gesù, ricordate, quando tutti andranno via, dirà donna, donna, donna. Per gli altri è una adultera. Per Gesù è una donna. E guardate che su questo ne abbiamo ancora di cammino da fare, eh? Perché noi etichettiamo le persone, etichettiamo, anche nelle situazioni più drammatiche, no? Cioè, un pedofilo, no? È un pedofilo. Non è che una persona che ha commesso un reato, che ha seri problemi e dovrà risponderne anche davanti alla legge, no? Ma è una persona. No, per noi è... Noi etichettiamo le persone. No, quello è un comunista, no, quello è un fascista, quello è... Quella donna sul fatto del mattino venne a cadere all'ingresso della casa dell'uomo presso il quale stava il suo padrone e la restò finché il giorno fu chiaro. Il suo padrone si alzò alla mattina, aprì la porta della casa e uscì per continuare il suo viaggio ed ecco la sua donna, la sua concubina, giaceva distesa all'ingresso della casa con le mani sulla soglia. Le disse, alzati, dobbiamo partire, ma non ebbe risposta, era morta. Allora suo marito la caricò sull'asino e partì per tornare alla sua abitazione. Come giunse a casa si munì di un coltello, afferrò la sua concubina e la tagliò, membro per membro, in 12 pezzi, poi li spedì per tutto il territorio di Israele. Agli uomini che inviava ordinò, cosa direte a ogni uomo di Israele? E forse mai accaduta una cosa simile da quando gli israeliti sono usciti dalla terra d'Egitto fino ad oggi? Pensateci, consultateli e decidete. Quanti vedevano dicevano, non è mai accaduta e non si è mai vista una cosa simile da quando gli israeliti sono usciti dalla terra d'Egitto fino ad oggi. E quindi da lì parte la rivolta no, verso questi di questa città. Questi uomini iniqui di Gaba. E una brutta storia, veramente una brutta storia che, di cui purtroppo l'umanità ne ha compiute quante, non sappiamo, migliaia nel corso della sua storia, di queste brutte storie. No? E allora la Bibbia ce la riporta. E anche qui, no, quando finalmente forse i nostri figli celebreranno le liturgie feriali domenicali leggendo tutta la Bibbia, dovranno leggere anche questo, il dottore dirà parola di Dio e voglio vedere il prete cosa dirà poi al commento di questo brano. Però ecco, no, credo che per noi è... La chiave interpretativa è sempre tenere insieme questo, che Dio fa. Allora non c'è, come dire, non c'è storia infernale nella quale Dio non passi. Non c'è storia infernale di uomini, di violenza, di Dio, nella quale Dio non passi. In quello scendere negli inferi, no, del Signore. Che viene a portare luce e salvezza ad un'umanità nelle tenebre. Quest'ultima parte e invece andiamo a una storia un po' più tranquilla, meno violenta, che è il racconto di Ruth. Anche questo è un racconto, come sapete. E dice il libro di Ruth, capitolo 1, versetto 1. Al tempo dei giudici, vedete, questo viene collocato nel stesso tempo di questi racconti che abbiamo letto fino adesso, no? Ci fu nel paese una carestia e un uomo con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme, in Giudea, nei campi di Moab. Quest'uomo si chiamava Elimele e sua moglie Noemi e i suoi due figli Mahlon e Chilion. Erano i fratelli di Betlemme e di Giuda, giunti nei campi di Moab, vi si stabilirono. Allora è un racconto in un tempo di crisi in cui si emigra. E fra l'altro Moab è a oriente, Moab sarebbe la Giordania attualmente, no? Per cui, come dire, nei tempi di crisi, che può essere anche una crisi interiore, si fa il cammino inverso a quello che Dio aveva fatto fare al popolo, cioè Dio aveva fatto entrare dalle steppe di Moab il popolo nella terra di Israele. Quando si è in crisi la cosa è andarsene da un'altra parte. E qui Elimelech, marito di Noè, morì. Ed essa rimase con i suoi due figli. Attenzione, questi due figli già nel nome portano già, come dire, il loro destino, perché, come vedete in nota, Mahlon significa languore e Chilion significa consunzione. Per cui questi, come dire, vita lunga non è. E allora questi sposarono donne moabite, una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. E anche Orpa, vedete, il nome significa colei che volge il dorso, cioè colei che si gira, volge il dorso, vedremo perché, e Ruth invece è l'amica. Noemi significa mia dolcezza, ed Elimelech è il mio Dio e re. E allora dice, questi si sposarono donne moabite, una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitarono in quel luogo per 10 anni, poi morirono, anche Mahlon e Chilion, vedete, era già nel loro destino, e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito. E a quel tempo, ma ancora oggi in alcune culture, una donna che non ha un uomo di riferimento, che sia il figlio o il marito, è un problema grossissimo, cioè socialmente quasi non ha valore, perché il valore di una donna e la sua dignità è legata a quella di avere un uomo di riferimento. Quando non c'è quell'uomo, anche lei no. Per cui allora intraprese il cammino di ritorno dei campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Di nuovo, come dire, la promessa: il Signore ha visitato il tuo popolo, e quindi bisogna incontrare il Signore. Noi leggiamo solo alcuni tratti, naturalmente, di questo libro, che poi, se volete, anche in questi giorni si potrebbe, sono 4 capitoletti, una cosa molto piccola. E allora dice, versetto 8, Noemi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre, il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuno di voi di trovare tranquillità in casa di un marito. Vedete, è una suocera aperta, no? Questo nome che è mia dolcezza è dolce anche verso le nuore, perché naturalmente a volte, come sappiamo bene, dato che i figli sono i bastoni della vecchiaia, non è così immediato che una suocera rispetto alle uniche due nuore che no, la famiglia, quella che è rimasta, possa dire andate, no? A volte no, restate, e invece qui andate e trovate marito, siete felici. E le baciò, ma quelle scoppiarono a piangere, le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. Noemi insistette: tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? Ho forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? È per la legge dell'evirato, ricordate, no? Per cui queste vedove avrebbero dovuto, se lei avesse avuto dei figli, dovrebbero essere state moglie di questi figli. Tornate indietro, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarvi? Questa è molto lucida, no? Molto lucida. Guarda, uno, sono vecchia. Due, mi sposassi anche stanotte, avessi dei figli, cioè, no? No, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, perché la mano del Signore è rivolta contro di me. No, e nel senso che naturalmente questo è quello che ci viene da dire quando viviamo, lei è vedova, i due figli sono morti, ma il Signore c'era con me, no? E io sono Noemi, in realtà sono Mara. Mar significa appunto amarezza. Amarezza. Di nuovo essi scoppiarono a piangere. Orfa si acchiò mia donna con un bacio da sua suocera. Vedete, colei che volge il dorso, per cui la bacia e se ne va. Ruth, l'amica, invece non si sta ancora a lei. Anche questo è bello, no? C'è un'amica che ascolta, piange, contiene le lacrime, dire vattene per il tuo bene, ma non se ne va. Noemi gli disse: ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo Dio, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth replicò: non insistere con me, perché che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove ti fermerai mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morrai tu, morirò anch'io, lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Bellissimo, no? Questo che a volte viene letto anche, cioè viene messo anche come frase nei matrimoni. In qualche matrimonio un po' più biblico, dove i due sono un po' più addentro, viene messa anche come frase, però in realtà è una frase detta che va benissimo, nei matrimoni si spera e si augura che sia così, ma è detta in un'amicizia, in una relazione di parentela, sì, però in cui c'è questa, veramente questa amicizia. E tra l'altro in questo testo non si dice che Ruth si convertirà. Cioè io sarò, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, però non si dice che lei, no? Diventerà, cioè quindi quasi di un'amicizia che fa condividere lasciando diversi. E vedendo che era davvero deciso di andare con lei, Noemi non insistette più. E se continuarono in viaggio finché giunsero a Betlemme, quando giunse la città fu un subuglio per le... Loro, le donne, dicevano: ma questa è Noemi, e la replicava: non chiamatemi Noemi, chiamatemi Mara, vedete, ve lo dicevo, perché l'Onnipotente mi ha amareggiato. E allora, nel racconto successivo, andando velocemente, devono vivere, sono povere, e allora Ruth chiede di andare a spigolare, cioè spigolare significa raccogliere ciò che i mietitori lasciavano dietro, che voi sapete che anche la Torah diceva che il mietitore non doveva tornare a raccogliere quello che aveva lasciato, perché quello era per i poveri. E allora lei va, si mise a spigolare nella campagna dietro ai mietitori, versetto 3 del capitolo 2, per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech, quindi parente del marito di Noemi. Proprio in quel mentre Boaz arrivava da Betlemme e gli disse ai mietitori: il Signore sia con voi, ed essi risposero: ti benedica il Signore. Boaz disse al suo discendente: chi è questa giovane? Si vede che Ruth deve essere anche bella, carina, non c'è, ma in ogni caso lui la nota e si informa e dice: ma questa qui che sta dietro lì chi è? e le dissero: è una giovane moabita, quella tornata, è una straniera, vedete, tornata con Noemi dai campi di Moab. Ha detto di voler spigolare e raccogliere i covoni dietro i mietitori, ed è venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Allora Boaz disse a Ruth: ascolta figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti di qui, stai insieme alle mie serve, tieni d'occhio il campo dove mietono e cammina dietro a loro. Ho lasciato dei tuoi servi di non molestarti, quando avrai sete da bere dagli orci, ciò che i servi hanno attinto. Vedete, trova benevolenza, no, un po' perché appartiene a, no, una mezza parente, un po' perché gli piace, ovviamente, per cui la protegge, dice ai genitori di non molestare, di non darle fastidio. E allora Ruth si prostrò con la faccia a terra e gli disse: io sono una straniera, perché sono entrata nelle tue grazie e tu ti interessi a me? Boaz le rispose: mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, la tua patria per venire presso di me, presso gente che prima non conoscevi. Il Signore ti ripaghi questa tua buona azione, sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Allora la accoglie ancora, addirittura le dà da mangiare, e poi dice ai servitori addirittura di lasciare delle spighe in più, no? Proprio perché lei possa raccoglierle. E allora Ruth tornò a casa dalla suocera, e la suocera vide tutto questo, le chiede, versetto 19, dove hai spigolato oggi, dove hai lavorato, benedetto colui che si è interessato di te. E Ruth raccontò alla suocera con chi aveva lavorato, disse: l'uomo con cui ho lavorato oggi si chiama Boaz. Noemi disse alla nuora: sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla mortà verso i vivi e verso i morti. Quell'uomo è un nostro parente, uno di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Ecco, vedete già lei, la suocera, che è una donna che ha vissuto, dice: guarda, guarda, è un nostro parente, no? Lei, dice lui, è diritto di riscatto, cioè pensa anche, non a me, dice, io sono ormai, ma a te, ti potrebbe sposare, potrebbe, no? E allora dice: va bene, e capitolo 3, un giorno Noemi, sua suocera, disse: figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione perché tu sia felice? Ora, sei stata con le serve di Boaz, egli è il nostro padrone, e proprio per questo questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia. Lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia, ma non ti fare conoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. Quando si sarà coricato, e tu dovrai sapere dove si è coricato, va, scopri i piedi, prendi lì, direi a lui ciò che dovrai fare. Ecco, vedete, no? È proprio, cioè, molto pratica, e dice: guarda, no, stasera ventilare l'orto, è il momento di, ormai si è finito, no? Cioè, ti lavori, dei lavori, poi dove si fa festa, allora però tu non andare prima che lui abbia mangiato e bevuto, e vedi, cioè, perché non lui ha mangiato e bevuto, uno si è più andato. Dove si va a coricare? Tu va a vedere dove si accorre e scopri i piedi significa proprio metterti accanto, no? Cioè proprio così, no? Perché poi una cosa tira l'altra, no? Mangiare, bere e come dire, poi dopo continuare nel letto, no? Una volta che lei si deve prendere poi, no? Una volta, cioè, che sarà stato con te, no? Pensate, è molto pratica, cioè, come dire, aiutiamo, no, questo festino, aiutiamo, no? E che succede? Che andò così, scese all'aria e fece quanto la suocera l'aveva ordinato. Boaz mangiò, beve con il cuore allegro, andò a dormire accanto al mucchio d'orzo. Allora essa venne pian piano, gli scoprì i piedi, si sdraiò. Verso mezzanotte quell'uomo ebbe un brivido di freddo, si girò e vide una donna sdraiata ai suoi piedi. Domandò: chi sei? Rispose: sono Ruth, tua serva, stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai diritto di riscatto. Egli disse: sii benedetta dal Signore, figlia mia, perché questo tuo secondo atto di bontà ancora migliore del primo, perché non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi che fossero. Ora, figlia mia, non temere, farò per te tutto quanto chiedi, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna di valore. È vero, io ho il diritto di riscatto, ma c'è un altro che è parente più stretto di me. Passa qui la notte e domani mattina, se lui vorrà assolvere il diritto di riscatto, va bene, lo faccia, ma se non vorrà riscattarti, io ti riscatterò per la vita del Signore. Rimani coricata fino a domani mattina. Vedete, quest'uomo non ne approfitta, perché ecco, sa che c'è un altro suo parente più vicino che avrebbe diritto di riscatto, una prelazione prima di lui, e per cui dice: no, tu stanotte dormi qui, non ti toccherò, domani davanti a tutti chiederemo a questo qui se vorrà prenderti oppure no, e allora ci sarò io che ti prenderò e lo faremo davanti a tutti. E allora nel capitolo 4 velocemente è proprio questo, no? Cioè davanti a tutti gli anziani dice, capitolo 4, Boaz salì dunque alla porta della città, li sedette ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. Boaz lo chiamò: vieni a sederti qui, amico mio. Quello si avvicinò e sedette. Poi Boaz prese 10 degli anziani della città e disse loro: sedete qui. Vedete, così si facevano i giudizi, no? C'erano gli anziani che dovevano essere testimoni e giudicare. Il campo che apparteneva al nostro fratello Elimelech lo mette in vendita a Noemi, tornata dai campi di Moab. Ho pensato bene di informartene e dirti: compralo davanti alle persone qui presenti e davanti agli anziani del mio popolo. Se vuoi riscattarlo, riscattalo pure, ma se non lo riscatti, fammelo sapere. Infatti, oltre a te, nessun altro ha il diritto di riscatto, io vengo dopo di te. Quelli rispose: lo riscatto io. Il campo. E Boaz proseguì: quando acquisterai il campo di Noemi, tu dovrai acquistare anche Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità. Vedete, no, come si fanno gli affari, no? Uno comincia a dire: guarda, c'è il campo, no? Dice: lo riscatto io. Sì, riscatto, però sappi che dovrai prendere anche questa straniera, no? E allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose: non posso esercitare il diritto di riscatto, vedete, altrimenti danneggerei la mia stessa eredità. Vedete, prima dice lo riscatto io, qui quando sente che deve prendere in moglie anche questo, prenderla in moglie, no? E che succede? Che fra l'altro quel campo che lui acquisterà sarà dei figli che lui dovrà dare a Ruth, no? Quindi per sé, no? Non ci guadagna, no? E allora dice: no, guarda, è un lavoro inutile. E allora che succede? Che Boaz lo prende lui, no? Lo prende lui, cioè dove, allora qui anche dire questa, scegliere il campo, l'interesse, avere questo come prima cosa, no? O scegliere la donna, per amore, anche se qui non viene detto immediatamente, no? Ma Boaz la sceglie, sapendo che poi i figli che avrà da lei saranno a nome del marito morto, che non c'è più, no? E quindi questo tenere la relazione come prima cosa, più dei beni. E questa cosa va avanti così, non leggo semplicemente, cioè lo racconto, come sappiamo, ci sarà questa scelta di amore che avrà dei figli da cui verrà poi il Messia. Perché poi la Ruth sarà ricordato poi nella genealogia di Gesù, nel Messia. Allora è bello questo, no? C'è anche questo racconto dove l'accoglienza della straniera, no, eccetera, porta alla benedizione e all'entrare nella linea del Messia, generò Davide e poi eccetera. Addirittura, no? Cioè, perché qui dice, vedete, fra tutti questi si conclude proprio con questo: Salmon generò Boaz generò Obed generò Jesse e Jesse generò Davide. Ecco, allora abbiamo visto altre storie semplicemente come spot pubblicitario, penso che la prossima volta leggeremo in un solo incontro il Cantico dei Cantici. Facciamo questo come coppia, proprio top almeno nell'Antico Testamento. Sì. Allora, invece del 10 aprile, che io non posso esserci, l'incontro sarà il 25 aprile, che è un lunedì, però è festa, la festa della Liberazione, quindi allora avremo magari anche la messa, però un po' più tardi, per chi vuole, facciamo qui. Sì, diciamo, l'incontro comincia alle 9:30, 9:15 ci incontriamo. Bene, allora buona festa delle palme a tutti voi.